Quando il figlio dell'uomo verrà nel suo splendore insieme con gli angeli, si siederà sul suo trono glorioso. Tutti i popoli della terra saranno riuniti di fronte a lui ed egli li separerà in due gruppi, come fa il pastore quando separa le pecore dalle capre. Metterà i giusti da una parte e i malvagi dall'altra. Allora il re dirà ai giusti: venite voi che siete i benedetti dal Padre mio, entrate nel regno che è stato preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché io ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato i vestiti, ero malato e siete venuti a curarmi, ero in prigione e siete venuti a trovarmi. E i giusti diranno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo incontrato forestiero e ti abbiamo ospitato nella nostra casa, o nudo e ti abbiamo dato i vestiti? Quando ti abbiamo visto malato o in prigione e siamo venuti a trovarti? Il re risponderà: in verità vi dico, tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me. Devo andare avanti. Mm-hmm. 46. Poi dirai ai malvagi, pensavo si saltasse. Poi dirai ai malvagi: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno che Dio ha preparato per il diavolo e per i suoi servi. Perché io ho avuto fame e voi non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e non mi avete dato i vestiti, ero malato e in prigione e voi non siete venuti a trovarmi. E anche quelli diranno: quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o in prigione e non ti abbiamo aiutato? Allora il re risponderà: in verità vi dico, tutto quel che non avete fatto a uno di questi piccoli non l'avete fatto a me. E questi andranno nella punizione eterna, mentre i giusti andranno nella vita eterna.
Grazie. Sì, significativa, no? Questo tentativo di riduzione, perché giustamente diciamo, abbiamo sentito, lo sentiamo quattro volte, cioè le cosiddette opere di misericordia su 15 versetti ne occupano 10, perché vengono ripetute quattro volte e noi quindi diciamo, lo sappiamo, dai. Però qui è proprio il bello della Bibbia, no? Che ripete tutto quello che è assolutamente fondamentale. A noi la ripetizione, dico sempre, no? A noi sembra un errore la ripetizione, perché quando imparavamo a scrivere da bambini alle elementari, vi ricordate, no? La ripetizione non si fa, la ripetizione è un errore. No? La ripetizione della parola, la ripetizione del concetto e giù a segnare errore, perché il concetto l'hai già detto, la parola la devi cambiare, devi dimostrare di sapere un sinonimo, no? Cioè, per noi la ripetizione è un impoverimento del testo e quindi via. Ma per il mondo biblico la ripetizione è fondamentale, perché è lo strumento che chi scrive ha per comunicare con chi legge. Cioè è quel momento dove dico sempre l'autore, in questo caso Matteo, prende l'evidenziatore, no? L'ipotetico evidenziatore, e segna in modo tale che chi legge sappia che chi scrive gli sta dicendo: oh, accorgiti, no? Te lo dico, te lo ridico, poi te lo ridico, poi te lo ridico ancora, che cosa ne capiamo, cioè cosa traiamo da questa roba qui? Cioè, questo è imprescindibile, questo è fondamentale. vengono ripetute le cose talmente importanti che ci dobbiamo ricordare. Ripetevano perché la gente non è che sapesse leggere, ascoltava. Quindi le cose che venivano ripetute restavano. Allora, quattro volte sentiamo questo discorso e questo ci dà la misura dell'importanza assoluta di queste parole. Non è l'unica cosa, forse è la più evidente, però ci sono altri aspetti che ci danno questa misura, no? Intanto il fatto che siamo al capitolo 25 e siamo alla fine del capitolo 25, quindi questo dice due cose. Uno, che siamo dentro a uno dei grandi discorsi di Matteo, capitolo 24-25, discorso escatologico, no? Sapete che il Vangelo di Matteo è come una grande costruzione che poggia su questi cinque grandi pilastri che sono i cinque grandi discorsi. Quindi queste parole sono dentro a uno dei grandi discorsi. Siccome i grandi discorsi di Matteo sono l'architrave del Vangelo sostanzialmente, questo anche ci dice l'importanza. Queste parole stanno dentro a una colonna portante. Se la togli, viene giù tutto, la struttura non è più antisismica. Quindi queste parole, no, vengono ripetute, poi messe lì nel cemento armato del Vangelo, no? Perché reggono tutta la struttura. Non si possono mettere tra parentesi, ecco. In più di questo discorso finale siamo, cioè che poi è l'ultimo, no, discorso, siamo proprio anche alla fine dell'ultimo discorso. Cioè dopo questo i discorsi sono finiti, dopo inizia la Pasqua, perché al capitolo 26 c'è l'inizio di fatto della passione, no? L'unzione il complotto contro Gesù, l'unzione di Betania e la Pasqua sostanzialmente. Quindi vedete, se in Marco l'ultima cosa, no, era, prima di iniziare, era la guarigione del cieco, beh, anche qui cioè sono i due ciechi di Gerico, prima di entrare in Gerusalemme, qui siamo ormai siamo lì a ridosso della Pasqua. E quindi questi discorsi sono, cioè questo discorso, queste parole, così tante volte ripetute, oltretutto sono le ultime cose che si sentono prima della Pasqua. E quindi veramente anche questo ci dà la misura. Come dire, oltre questo, più di questo, non c'è niente da dire. Ecco, questo per avvicinarci, no, a queste parole, a questa pagina, con la consapevolezza della sua imprescindibilità proprio. Che cos'è questa, no? Questa non è una parabola, evidentemente. Questa è, come dicono gli studiosi, più che una parabola, una visione, no? È una visione profetica e profezia. Qui non si sta parlando in modo allegorico di qualche cosa. Qui non ci sono personaggi fittizi che ci portano dentro un mondo, qui c'è la realtà. Questa è una vera e propria visione profetica, no? Dove la dimensione temporale è assolutamente fondamentale. Un sacco di volte c'è, no? Ricorre nel testo la parola quando. Cioè siamo nel tempo, non siamo nell'immaginazione per dire delle cose, siamo nel tempo. Siamo in quel tempo che va tra il presente, l'oggi, e il compimento della storia. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Cioè questo momento in cui di fatto ogni cosa sarà chiara, no? La parola è gloria, E sapete che gloria è quella parola che significa nell'Antico Testamento, no? Nel linguaggio biblico, il peso di Dio, no? È la parte pesante, cioè quella che siccome pesa viene giù e dunque la vedi. Dunque nel momento della visibilità, della manifestazione, quando vedremo, noi abbiamo parlato tanto di occhi e di sguardo. E questo sarà il momento in cui finalmente, a occhi completamente aperti, con una visuale nitida, chiara, distinta e da lontano, perfetto, no? Così come erano stati sistemati gli occhi del cieco di Betsaida, si potrà vedere. Il giudizio, non solo qua, ma in tutta la Bibbia, il giudizio non è un momento di punizione in cui, a seconda di cosa hai fatto, ti sarà assegnata una cosa o un'altra. È un momento di chiarezza. Sarà visibile, chiaro, aperto davanti agli occhi di tutti che cosa è stato della vita delle persone e se mentre si è vissuto, siamo stati vicini o lontani. Venite a me, dice il Signore, benedetti dal Padre mio, oppure via, lontano da me. Cioè non è che in quel momento il Signore chiamerà qualcuno vicino e manderà qualcuno lontano. In quel momento manifesterà, porterà alla luce la realtà delle cose che qualcuno è sempre stato vicino, magari senza neanche saperlo, e qualcuno è sempre stato lontano. Si capisce questa cosa? Cioè, non è che si viene allontanati per punizione, si sancisce, cioè, come dire, si porta alla luce la realtà delle cose. Dove sei veramente? Sei vicino o sei lontano? Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Attenzione perché in realtà il discorso escatologico non è fatto, parla dell'umanità, parla assolutamente di tutti, tutti i popoli. Ma il discorso escatologico in realtà è fatto ai discepoli. Non so se ricordate come inizia, no? Con Gesù che esce dal tempio e poi insieme ai discepoli fanno delle considerazioni sul tempio, su Gesù inizia a parlare del fatto che tanto qua non resterà pietra su pietra, i discepoli gli chiedono se sono andati a sedersi, no? Proprio davanti al tempio, davanti sul Monte degli Ulivi, no? Da dove si vede il tempio, sono lì, lo guardano, parlano, Gesù inizia a dire appunto non resterà niente, loro gli chiedono ma quando succederà? E inizia il discorso escatologico che quindi ha come ascoltatori, come referenti, di per sé i discepoli. Però parla a questo punto assolutamente di tutti gli uomini. Cioè sono parole dette ai discepoli, però non è che siano per i discepoli. La differenza tra i discepoli e l'umanità, di cui si sta parlando, non sarà nel fatto di saper fare queste cose, ma semplicemente nel fatto di saperle. Ai discepoli vengono dette. Cioè i discepoli sono quelli che le sanno, perché il Signore gliele ha dette, non sono quelli che le sanno fare. Essere discepoli non coincide con il saper automaticamente vestire chi è nudo, dissetare chi ha sete, nutrire chi ha fame, no? Cioè, questo no, questo nella parabola è un qualcosa che riguarda l'essere uomini, non l'essere discepoli. Il discepolo non è quello che sa fare. Il discepolo però lo sa. Tutto qua. Si capisce? Perché queste cose di cui si parla riguardano il fatto di essere semplicemente, riguardano l'umanità, altrimenti sarebbe il giudizio ecclesiale, non il giudizio universale. E invece è il giudizio universale. Allora, che cosa c'è in più ad essere discepoli, semplicemente che lo sappiamo, e quindi in sé è un aggravante, no? Perché a coloro che sapevano, no? Sapete, no? Chi è stato dato, sarà chiesto pure di più, no? Ma e egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. Ecco qua il punto su cui ci eravamo lasciati stamattina. Perché questa parola separare, aforisei, il verbo aforisei, vuol dire mettere un limite, mettere un confine. E dicevamo che c'è solo un confine che il Signore terrà in piedi, mette, pone, perché li ha aperti tutti, questo invece resterà in piedi, attenzione, fino alla fine, ed è così dalla creazione del mondo, dice. Venite, vi do il regno che per voi fin dalla creazione del mondo, perché è dalla creazione del mondo e sarà così fino al compimento, che la vera distinzione tra un uomo e un altro uomo, tra una persona e un'altra persona, sarà il modo in cui è stato davanti a un fratello. Ciò che distingue veramente le persone è il loro modo di vedere o non vedere l'altro, di farsene carico o non farsene carico. Questa è l'unica distinzione. È l'unico confine, però vedete che qui il Signore è certo che lo mette. Quando si dice che saltano i confini, no? Il dentro, il fuori, queste cose, ogni tanto qualcuno ha paura che allora si finisca nel relativismo, no? Ma perché se non c'è più, no? Così allora va bene tutto. Non è che va bene tutto. Non va bene tutto, non è relativismo. È libertà, ma una cosa, quella resta. E questa cosa della distinzione, no? Avete presente, appunto, non è che il Signore non metta confini, anche nella Bibbia, se ci pensate, nell'Antico Testamento, il Signore è colui che fa distinzione. Da subito, nella Genesi, distingue il giorno dalla notte, la luce dalle tenebre, la terra ferma dal mare. Il Signore è colui che fa distinzione. Una cosa non è un'altra. Non è la stessa cosa vedere il fratello o non vedere il fratello. L'altro punto molto forte dove si vede che il Signore fa distinzione nell'Esodo, quando con la piaga delle tenebre si vede molto bene, no? Che c'è l'Egitto che è avvolto dalle tenebre e c'è invece Israele, il popolo di Israele, che vede benissimo. Perché sappiate che il Signore fa distinzione, dice l'Esodo, fra l'Egitto e Israele. Perché sappiate, sto citando l'Esodo, che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Allora, non è la stessa cosa essere nella notte o essere nel giorno, non è la stessa cosa essere l'Egitto o essere Israele. La differenza fondamentale fra essere l'Egitto e essere Israele è che Israele passa l'asciutto in mezzo al mare e l'Egitto precipita. È la stessa differenza che c'è fra la morte e la vita. Allora, adesso che qui vediamo il Signore che mette questo confine con chiarezza, fa distinzione tra quelli che stanno a destra e quelli che stanno a sinistra. La destra è la parte riuscita, no? Nel linguaggio biblico, la destra di Dio, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra è lì dove ci sono le meraviglie, è lì dove la vita è compiuta, dove la vita è fiorita. Tenete conto che il brano immediatamente precedente è la parabola dei talenti, significativamente, no? Che dice l'importanza del fiorire, del compiersi, del lavorare su di sé con quello che il Signore ci ha messo nelle mani per portarlo a compimento. Allora la destra è quella parte dove la vita è compiuta. E lì si vedono le meraviglie. La sinistra è la parte dove, no, è stato messo tutto sottoterra e niente. E quello è il fallimento, no? Quella è la vita così. E lì c'è distinzione, esattamente come c'è tra la notte e il giorno. Per cui vedere il fratello o non vedere il fratello è come essere, no, non vederlo, è come essere nella notte, è come essere l'Egitto, è come essere nella morte. E la differenza che c'è tra l'Egitto e Israele, la differenza è tra essere vivi ed essere morti. Allora vedete che quando si arriva poi alla fine e viene fuori che questi sono morti, non è che vengono, come dire, vabbè basta, la seconda, come dice l'Apocalisse, no? È la seconda morte, no? Cioè, ma sono già morti. Il giudizio non è una punizione, è una chiarezza che porta alla luce che questi erano già morti. Si capisce? Allora il re dirà a quelli che saranno la sua destra: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Venite. Bella questa parola, che è la stessa con cui Deute, con cui sono stati chiamati i primi discepoli. Dicevamo ieri, Deute o Pisomu, venite dietro a me, su, dietro a me. No, e questo chiamarli, questi tenerseli vicini, questo riconoscerli vicini. In questa chiamata adesso c'è un riconoscimento. Un ricevere in eredità il regno, no? Dicevamo stamattina, quando Gesù inizia una parabola dicendo il regno dei cieli è simile a, no? È come se ci dicesse: oh, a me le cose che piacciono sono fatte così, io le vedo così, io le sento così. Adesso questi ricevono il regno in eredità, ma il regno è le cose come piacciono a lui, no? E il suo sguardo, e il suo sentire, e il suo modo di stare, di vedere, di fare le cose, il suo modo di agire. Perché lo ricevono in eredità? Come se appunto Gesù sta dicendo: è vostro, perché evidentemente adesso, cioè, è chiaro che il sentire era lo stesso, che lo sguardo era lo stesso. Ricevere in eredità il regno significa il riconoscere la coincidenza dei sentimenti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti, siamo partiti di lì, no? Che furono in Cristo Gesù. Ma i suoi sentimenti, lui ce li ha detti tutte le volte che ci ha detto com'era il regno, e adesso che sentiamo dirci il regno è vostro, è come sentirsi dire: i sentimenti miei coincidono adesso, cioè sono uguali. Si capisce? No? No, ok. Vedo orecchie che, no? Il regno in eredità vuol dire il sentire le cose come le sente Gesù. Gesù che trasferisce, che comunica, che dice: quello che è mio adesso è vostro. E questo viene riconosciuto assolutamente davanti a tutti, no? È il momento in cui si chiarisce che coincidono i sentimenti. Il sentire è lo stesso, lo sguardo è lo stesso, l'azione è la stessa. Chi sta alla destra ha avuto gli stessi sentimenti di Gesù. Per questo riceve in eredità il regno. Perché se dovesse dire come gli piacciono le cose, le direbbe con le parabole che ha detto Gesù, le direbbe con le stesse parole. Però preparato per voi fin dalla creazione del mondo. A me colpisce questa espressione, no? Che mi fa pensare che è così fin dalla creazione del mondo, cioè da che mondo è mondo, è chiaro in realtà che ciò che distingue veramente una persona da un'altra è questo modo di sentire l'altro. È il fatto che, per il semplice fatto che un uomo sia trattato da uomo. Anni fa stavo preparando per una congregazione di suore un ritiro, no, su questo, volevano appunto una roba sulle opere di misericordia, allora ho messo mano a questo testo. Mentre ci lavoravo, una sera, no, passando davanti alla televisione un po' per caso, c'era mio marito che stava guardando un documentario, cioè in realtà un film documento, un film di Nanni Moretti sulla cosa del CIL, Santiago, non so se avete visto o sentito questa cosa, Santiago Italia si chiama, nessuno di voi sa questa cosa? No. Vabbè, ok. Un film documento, insomma, non è un film, è un documentario messo, assemblato da Nanni Moretti, quindi non proprio l'ultimo dei registi, ed era sull'esperienza dell'ambasciata italiana in Cile, a Santiago, durante il golpe. E essendo un documentario c'erano, no, le voci, le interviste, i testimoni, no? Allora parlava, transito davanti alla televisione, mentre parla, no, un testimone racconta la sua esperienza di quei giorni terribili di violenza, di sparizione di gente, no? Rapimenti, omicidi, boh. E lui raccontava che durante quei giorni, ovviamente in città, c'era il vescovo, che si chiama, poi ho cercato chi fosse perché non conoscevo, si chiamava Enriquez, Paul Silva Enriquez. Ecco. E lui diceva, no, questo testimone diceva, guardate, io sono marxista, ateo, comunista, non sono credente e non lo sono diventato. Però devo dire che in quei giorni, quando arrivavano delle squadre, delle cose a portare via la gente, se lì c'era il vescovo, quest'uomo, chiunque fossero quelle persone, si metteva in mezzo e non c'era niente da fare, se ne dovevano andare e non riuscivano a portarli via. E questa cosa quell'uomo lo diceva commuovendosi, con le lacrime agli occhi, nel ricordo di quest'uomo, di questo vescovo, che si metteva in mezzo a difendere. Chiunque fossero le persone che erano in pericolo in quel momento, lui diceva, questo me lo ricorderò sempre perché quel vescovo era come dovrebbe essere un vescovo. Poi si corregge e fa, era come dovrebbe essere un uomo. Allora, incuriosita, interessata da questa figura, sono andata un po' a cercare, no? C'è un discorso di questo vescovo che mi ha colpito molto, no? Che dice a un certo punto, un discorso fatto in un'occasione, in realtà di una celebrazione, lui diceva, se vuoi la pace, lavora per la giustizia. E se qualcuno domanda cos'è la giustizia, o se per caso pensa che consista solo nel non rubare, gli diremo che esiste un'altra giustizia, quella che esige che ogni uomo sia trattato come uomo. Ecco, io credo che queste cose qui di Matteo 25 sono l'esegesi di questa frase, no? Qui c'è in gioco un qualcosa che riguarda tutti gli uomini ed è l'esigere che ogni uomo sia trattato come uomo. Basta. Si tratta semplicemente di questo. Ed è questo che fa la distinzione tra un uomo e un altro uomo, tra il compiere la vita o il perderla. Allora, venite, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Allora vorrei dire alcune cose, no? Su queste suggestioni, su queste situazioni qua, no? Avere fame e dare da mangiare, nutrire chi ha fame. Qui a me viene in mente, avete presente Gesù nella moltiplicazione dei pani, no? Nel Vangelo di Matteo, per esempio, capitolo 15, 32-38, raccontata una delle due moltiplicazioni, dice Gesù: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. Perché dare da mangiare a chi ha fame? Vedete, nessuna di queste cose è fatta o va fatta perché, no, noi poi sentiremo alla fine, no? Hai fatto mi hai dato da mangiare, mi hai dato da bere, ma quando mai ti abbiamo visto? No, perché nell'ultimo dei miei fratelli, oppure non l'hai fatto. Nessuna di queste cose di per sé va fatta perché nell'altro c'è Gesù. Non si dà da mangiare a chi ha fame perché in lui vedo Gesù. Perché questo sarebbe strumentalizzare il povero. Perché se non vedo Gesù non ti do niente. Gesù non ha dato, avrebbe avuto degli ottimi motivi teologici per dare da mangiare a quelle folle che da 3 giorni gli venivano dietro. Gli ottimi motivi teologici sono che da sempre Dio nell'Antico Testamento nutre il suo popolo. Nella Genesi, no? Io vi do in cibo ogni erba verde, io vi do in cibo, cioè è mia responsabilità il fatto che voi possiate vivere. Poi nell'Esodo la manna tutti i giorni, cioè Dio nutre il suo popolo, punto, cioè, e ci tiene tantissimo il discorso poi che farà Gesù sulla provvidenza, io so che ne avete, il Padre sa che ne abbiamo bisogno. Questo sarebbe un ottimo motivo teologico, ma Gesù non è che dà da mangiare a chi ha fame perché il Padre fa così. Oppure, che per noi vorrebbe dire, perché lì vedo Gesù. Lo fa perché se questi non mangiano svengono. E io non voglio. Non so se si capisce la differenza. Cioè, tu hai bisogno che io ti dia da mangiare perché se no svieni. Semplicemente perché ne hai bisogno, perché se non mangi caschi per terra. Cioè, perché ogni uomo sia trattato come uomo. Non perché c'è Gesù in te, ma perché tu hai fame. Se non mangi, caschi per terra. E Gesù dice, e io questa cosa non la voglio. Io non voglio che tu cada a terra. Io non voglio che tu non possa vivere. Non io lo faccio perché in te c'è Gesù. Non so se si capisce, però mi sembra importante. Perché in un caso, no, c'è il rispetto totale dell'altro, della sua vita, che deve avere quello di cui ha bisogno. Nell'altro c'è la strumentalizzazione dell'altro, no? Vi vedo perplessi. No. Sì. Ma lui le vede benissimo, però siamo noi che le dobbiamo vedere.
E lo so, però in certi momenti non si ha la possibilità di andare incontro a questi
occhi. Ma noi non possiamo sfamare, cioè, organizzandoci molto con organismi internazionali, organizzazioni non governative, noi possiamo, come dire, contribuire per arrivare anche in Chad, Però io sarò chiamata, credo, no, a rispondere di chi ho incontrato sulla strada. Cioè chi aveva bisogno, chi aveva fame, chi aveva bisogno di essere curato, di essere andato a trovare, sono quelle persone che nella mia vita, nella mia giornata posso obiettivamente trovare, sono quelle. Perché magari faccio l'assegno grosso a Natale alla FAO. Poi però c'è l'immigrato sotto casa mia che gli è capitata una disgrazia e vabbè, cioè non lo so, no? Ognuno poi li ha sotto il naso. E di quelli che io sono chiamata a rispondere, di quelli del Chad risponderò in modo politico, no? Cioè lavorando anche sul mio agire nella società, in modo tale che si mettano in atto delle politiche economiche rispettose dei paesi dell'Africa, non predatori del paese dell'Africa. Lì risponderò nel momento in cui vado a votare. Ma cioè, è un altro è sempre una responsabilità. Però io non posso materialmente andare a imboccare col cucchiaino e l'omogeneizzato il bambino del Chad. Posso, no, muovermi socialmente, politicamente, in modo che si costruisca un mondo dove la giustizia non sia continuamente calpestata anche nei rapporti internazionali. Però poi, quando esco di casa e trovo quella che mi vicino che mi dice che ha perso il lavoro, è lì che io, come mi attivo? No? Allora, la fame, dunque, che è la ragione profonda che spinge Gesù e che quindi, secondo me, deve spingere noi, no, a nutrire l'affamato, non è una motivazione religiosa, questo volevo dire, no? Gesù avrebbe avuto dei motivi teologici, ma non è quelli che tira fuori. È l'umanità. Non ho bisogno di essere credente, non ho bisogno di essere molto spirituale, non ho bisogno dei motivi religiosi, ho bisogno di essere umano. È l'umanità dell'altro che mi interpella ed interpella la mia umanità. Se non intervengo, l'altro casca per terra. Mi sta bene? Gesù dice, guardate, è fortissimo, non voglio. È forte. Poi c'è la sete. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. E qui, cioè, è un attimo andare a finire al pozzo di Sicar, che mi attira sempre da morire, dove Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso un pozzo e arriva una donna ad attingere acqua. Tutto l'incontro con la samaritana. Tutto un incontro centrato sull'acqua. Bellissimo, no? Che ci fa, come dire, dilata gli orizzonti della sete, no? Perché c'è la sete, noi adesso, allora, almeno qui dove viviamo noi, proprio di sete magari non si muore. Certo, abbiamo il cambiamento climatico, dobbiamo fare l'acqua, trattarla con rispetto, non sprecarla, eccetera. Però c'è un quartiere a Torino che è il più povero, direi, di tutti, si chiama Barriera di Milano, ed è un quartiere abitato da molti immigrati, molti anche, come dire, sapete, quegli alloggi dove poi non sai bene quante persone ci siano dentro. Una volta, parlando col parroco che c'era prima di una delle parrocchie di questo territorio, e mi diceva, no, un po' così, dice: guarda, qui molti alloggi sono senza gas e senza luce. Cioè vivono al buio, vivono così, perché le utenze non sono pagate e quindi staccano l'acqua. L'unica cosa che hanno è l'acqua, perché l'acqua non la si può togliere, questo non lo sapevo, me l'ha detto lui, no? Cioè non si può togliere, poi anche se non la paghi non possono staccare l'acqua. Quindi per dire, ok, poveri, disastrati, senza luce, senza gas, l'acqua c'è, ok? Quindi il discorso della sete, almeno qua, no? Cioè, non è un fatto di dirmi manca. Però il dialogo con la samaritana, secondo me, ci apre, no, questo sguardo su che cosa è veramente la sete della gente. L'acqua di cui aveva bisogno la samaritana, anche lei l'acqua ce l'aveva, andava tutti i giorni ad attingere al pozzo. Quindi l'acqua, no? Materialmente c'era. Però nel momento in cui Gesù inizia a parlarle, facendo con lei una fatica bestiale, perché il Gesù che parla con la samaritana è un Gesù che inizia nella, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, no? Il verbo copiao all'inizio e il verbo copiao anche alla fine. Consigli per gli acquisti. Sapete quando oramai ci sono, no? Bisogna fare lo skip, il saltannuncio. No? È un brano incorniciato dalla fatica di Gesù, no? All'inizio e alla fine questo verbo, quando Gesù poi parla della fatica, voi non avete faticato, altri hanno faticato per voi, voi siete subentrati nella fatica. È lo stesso verbo che, cioè, che include, che incornicia la fatica, no? Che tiene dentro tutto questo testo. Perché Gesù con questa donna fa una fatica boia, perché lei non è una che ha voglia di essere incontrata. No, è una che va a mezzogiorno a prendere acqua, si va verso la Genesi capitolo 24 quando parla del il servo di Abramo che va a cercare la moglie per Isacco e va al pozzo, che poi trova Rebecca, dice, va al pozzo sul far della sera quando le donne escono ad attingere acqua, perché le donne non è che sono sceme, cioè vanno sul far della sera quando, voglio dire, a mezzogiorno. Il caldo, avanti e indietro, sto pozzo era circa un chilometro farlo, un chilometro torna indietro con la cosa, non a mezzogiorno, o il mattino o la sera, se vai a mezzogiorno è perché proprio sei, non vuoi trovare nessuno. Lei va in quel momento della giornata in cui è sicura che non troverà nessuno, perché non ne può più di avere intorno gente che probabilmente la guarda. Così come si guarda una donna, come dirà Gesù, che ha avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Cioè una donna che 5 mariti, ricordate che nel primo secolo dopo Cristo, come anche oggi ancora, per gli ebrei il ripudio è un atto unilaterale. Una donna che ha avuto 5 mariti non è una donna che è saltellata da un uomo all'altro perché è una donna facile, perché non le piaceva uno e passata a un altro, e si poteva essere solo lasciate da un marito. E quindi vuol dire una donna 5 volte abbandonata, 5 volte scaricata, e nemmeno quello che hai adesso ti vuole, come una sposa. Cioè è una donna su cui la vita è passata sopra veramente, in modo pesante, non ne può più. Qual è la sete di lei? Qual è l'acqua di cui ha veramente bisogno? Perché quando lei incomincia parlando con lui, no, comincia a capire che lui sta spostando il discorso, arriva a dirle dammela quest'acqua, perché io non continui a venire qui ad attingere. Se ce l'hai quest'acqua viva che dici, dammela, perché io non continui così. È una persona che non ce la fa più a continuare così. La sete di questa donna, no? È la sete di essere amata. Che cos'è che non aveva avuto? 5 volte abbandonata, 5 volte scaricata. E neanche questo ti vuole. La gente ha bisogno di essere amata. La desertificazione della vita di tante persone è questa, no? Il non essere amate. Allora di questo c'è una sete profondissima, profondissima. Magari acqua ce n'è, no? Ma sete comunque ce n'è tanta. Sete di essere amati. Sete di essere voluti, sete di essere cercati, sete di sapere, di sentire, di essere importanti per qualcuno. E Gesù questa donna l'ha cercata, l'ha voluta, l'ha aspettata. Il testo inizia dicendo che doveva lasciare la Giudea perché cominciavano a dire che lui battezzava più di Giovanni, ma non era lui ma i discepoli. Allora decide di andare in Galilea, doveva passare dalla Samaria. E qui uno dice sì, geograficamente ci sta perché dal sud per andare al nord è ovvio che passi dal centro. Doveva perciò passare dalla Samaria. Invece non doveva passare dalla Samaria, perché ai suoi tempi i giudei, piuttosto di non incontrare i samaritani, allungavano la strada e passavano al di là del Giordano, ci impiegavano di più, ma non passavano dalla Samaria. Quindi quel doveva passare di lì non è un'esigenza geografica. Poteva benissimo non passare di lì. I giudei non lo facevano. Lui doveva incontrare lei. Dare da bere a chi ha sete. Ero straniero e mi avete accolto. Qui potremmo ripescare, no, tutto l'incontro, cioè la parabola del samaritano, la sirofenicia, no, le cose che ci siamo detti in questi giorni e il vedere come Gesù non abbia questi confini nella testa, no? Come Gesù abbia cercato di aprire la mente dei discepoli che è chiusa in confini anche di gruppo. Vi ricordate quando gli fanno la domanda, gli dicono: senti, ma abbiamo trovato uno che cacciava dei demoni nel tuo nome, ma lo abbiamo detto di no perché non è dei nostri, no? E dice: ma lascia stare, no? Non importa, non c'è nessuno che possa fare qualcosa nel mio nome e parlare male di me, no? C'è questo bisogno di essere dei nostri, è Gesù che cerca. E così, no, con tutto ciò che viene considerato straniero, no? Che può essere samaritano, che può essere cananeo. Ma il punto è che non c'è più né giudeo, né greco, né uomo, né donna, né, no? Cioè, questi confini non ci sono, l'estraneità non c'è. Questo ha una profonda ragione biblica, eh? Nella Genesi capitolo 3, nel momento in cui Adamo ed Eva, che è un modo per dire l'umanità, perché Adamo è figura di ogni uomo, Eva è figura di ogni donna, nel momento in cui l'umanità tutta intera esce dal giardino ed entra in una condizione di vita che è quella che conosciamo noi, la vita che non è rose e fiori, questo vuol dire, no? Siamo tutti fuori dal... Siamo, da quel momento, tutta l'umanità è fuori dal giardino. Cioè, è fuori casa. Non c'è nessuno sulla terra che sia a casa sua. Dalla Genesi in poi, stranieri, Siamo tutti fuori dal giardino. Mi spiego? Quando Pietro inizia la sua prima lettera, no? Prima lettera di Pietro, la indirizza agli abitanti che sono Pietro, agli abitanti della Galazia, della Cappadocia, avete presente l'inizio della prima lettera di Pietro? Stranieri, esatto, sì. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli che vivono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, scelti secondo il piano di San Bito, eccetera, eccetera. Ai fedeli che vivono come stranieri, nel Ponto, nella Cappadocia, nella Galazia, ma non è che questi qui a cui lui scrive è gente che è in giro per lavoro, abiterebbe da un'altra parte, ma si trova in Cappadocia. Sono gli abitanti della Cappadocia, sono gli abitanti del Ponto, della Galazia, della Bitinia, dell'Asia. Però voi, dice Pietro, voi che siete cristiani, voi che siete credenti, siete parepidemois diasporas, stranieri dispersi. Stranieri in diaspora, stranieri a casa vostra. Certo che abitate in Cappadocia, certo che siete della Cappadocia, ma lì dove siete, siete stranieri. Si capisce sta cosa? Chi sono gli stranieri? Nella Bibbia, ma tutti, tutti. Nessuno è a casa sua. L'uomo che trova dolce la sua patria non è che un tenero principiante, colui per il quale ogni terra è come la propria è già un uomo forte, ma solo è perfetto colui per il quale tutto il mondo non è che un paese straniero. Ugo di San Vittore. Ugo di San Vittore. Allora, no? Accogliere lo straniero, no? Ma intanto perché è proprio come me, no? Cioè, a partire dalla considerazione che manco io sono a casa, non è che devo difendere i miei confini. Io non sono a casa, io sono in viaggio verso la casa. Nudo e mi avete vestito. Qui sulla nudità possiamo recuperare, no? Anche, ricordate, l'indemoniato, no? L'indemoniato che alla fine si trova vestito, no? Vestito. Anche qui è da Genesi 3, no? Perché fuori dal paradiso, fuori dal giardino, Dio manda Adamo ed Eva, prima gli fa il golfino però, vi ricordate? Perché loro hanno raffazzonato una foglia di fico come potevano, ma andare per il mondo con la foglia di fico un po' pochino, no? E allora prima che escano gli fa il vestito di pelle, cioè, no? Qualcosa che li custodisca. Perché loro sono importanti, non è che smettono di essere preziosi perché adesso non riescono più a vivere nel giardino. Sono importanti, sono preziosi, da sempre, no? Da quel momento in cui il Signore si è messo a preparare il golfino come una nonna, si capisce che il vestito è quello che dice quanto siamo preziosi, quanto siamo importanti, la dignità che abbiamo. E allora qui certo c'è il fatto di vestire chi è nudo, è vero che c'è chi ha, c'è la dimensione materiale, no? Di questa cosa qui, degli abiti, e quindi sappiamo che nelle nostre parrocchie per esempio spesso si fa la raccolta degli indumenti. Si fa, è importantissima perché c'è chi ne ha veramente bisogno. Io ricordo quando le mie figlie andavano a scuola alle elementari, c'era una bambina che non avresti detto, perché poi con grande dignità, con grande cosa, però a maggio aveva ancora gli stivali e faceva un po' caldino, no? E parlando con la mamma, con molta semplicità, poi il marito lavorava, lei lavorava, però avevano tre figli e due stipendi molto modesti. E sinceramente aveva bisogno di aspettare la fine del mese, perché c'è il momento in cui arrivava lo stipendio per poter comprare le scarpe a sua figlia. Quindi anche chi vive tutto sommato con lo stipendio, non è detto, la questione del vestito e dell'abito anche a livello materiale è importante, e li raccogliamo, eccetera. Certo, bisogna fare un po' attenzione quando si raccolgono sti abiti, perché a volte la gente dà via delle cose. Madonna, a me una volta sola mi è capitato di fare da luogo di transito, no, di una raccolta, era arrivata una richiesta, ho mandato su WhatsApp, dico portate a me, poi io porto là. Pensavo di fare semplicemente quella che prendeva e portava. Gli ultimi 5 minuti mi è venuto da dire, gli do solo un'occhiata. Aiuto! La metà l'ho buttata, onestamente, perché o era sporca, cioè, ma di quella roba che manco lavandola, oppure proprio coi buchi. Ho detto, ma scusa, ma te la metteresti addosso sta roba? Cioè, queste cose la gente, invece di buttarle, le ha date ai poveri. Ma questo vuol dire che tu il povero lo consideri come un'immondizia, scusa, no? Cioè, se quella roba lì dovrebbe andare nell'immondizia, però la dai al povero, allora il povero è l'immondizia che ti è arrivata più comoda. Quindi c'è sempre questo fatto, no? Vestire il nudo, però attenzione, non è che è un'immondizia. Cioè, lo devi vestire rispettandone la dignità, non è che perché povero si deve mettere addosso pure la tua roba sporca. Però poi c'è anche un'altra nudità. Apocalisse, capitolo 3, lettera alla chiesa di Laodicea. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Ricordate la lettera a Laodicea. Tu dici, sono ricco, perché a Laodicea stanno bene. Hanno l'azienda per fare i colliri, per quando poi dico ti consiglio di comprare il colliere, avevano proprio tutta un'impresa, stanno bene. E loro dicono, sono ricco, ma non sai di essere un miserabile, povero, cieco e nudo. C'è una nudità che coesiste perfettamente con un benessere che fa persino impressione e però non è nemmeno percepita. Cioè vuol dire ci sono persone che non sanno di essere preziose, perché il vestito è questo, e siccome non lo sanno, hanno bisogno di cercare il proprio valore, no? In tutti i modi in cui il mondo ti dice che vali qualcosa. Allora se c'hai la scarpa che costa 1.000 euro, vabbè, allora, no? Tutta sta roba qui. Ma vuol dire che tu non lo sai quanto vali. Anche questi sono nudi da vestire. Persone preziose che non sanno di esserlo, bisogna dirglielo, bisogna che qualcuno glielo dica. Cioè, per dire, anche in Brianza, che è la regione più ricca d'Italia, evidentemente, c'è gente che non sa di essere preziosa. In carcere e siete venuti a trovarmi. Visitare il carcerato. Gesù qui, non sappiamo se abbia mai visitato un carcerato, eh? Sappiamo che c'è stato Giovanni Battista a un certo punto che era in carcere, c'è un contatto tra di loro, ma non ci viene detto che Gesù lo va a trovare. Però abbiamo visto Gesù andare incontro a persone che erano come imprigionate in un carcere invisibile, sono le persone considerate impure, no? Dall'indemoniato allo straniero, no? Samaritano, la donna emorroissa, no? Tutte quelle persone che per la loro condizione erano lebbrosi, no? Erano come circondati da sbarre invisibili, perché considerati intoccabili. Allora, visitare il carcerato, certo, ma nella sostanza avvicinare l'intoccabile. Io qui ricordo in modo che mi aveva colpito moltissimo la testimonianza di una suora che conosco, si chiama Suor Silvia, che fa servizio in carcere, no? La sua congregazione è legata al carcere, sono suore nate in carcere, Domenicane di Betania si chiamano. E quindi diceva che lei va però semplicemente così a visitare, a parlare, a chi chiede, no? Così. E un giorno, mentre faceva il suo solito giro, siccome è un po' grosso, sto carcere si è persa. E perdendosi si è ritrovata in un'ala in cui non era mai stata, e lì c'era un carcerato che stava, perché fanno dei servizi, no? Eccetera. Quando vede lei che è una suora, la ferma, la blocca, e le chiede, le fa una richiesta, dice, suora, dice, io sono tizio, sono in questa zona, in quest'ala del carcere, siamo una, come dire, un ramo del carcere in cui nessuno vuole venire, cappellani, religiosi, suore, preti, psicologi, non vuole venire nessuno, perché? Perché sono pedofili, abusatori, stupratori. Lui aveva una storia di pedofilia, no? Alle spalle. E le chiede, qui non vuole venire nessuno, verrebbe con noi a leggere il Vangelo? E lei resta lì e dice, non lo so, nel senso che per lei, diceva, un conto è venire a fare un colloquio, non so, è rimasta spiazzata e dice, si prende del tempo e lui dice, va bene, la prossima volta che torna ci dica, no? E lei dice, va bene, vi dico. Così passa una settimana, durante la quale lei cerca di capire, si sente sollecitata questa richiesta, però è un po' intimorita sia dai tempi sia dalla sua effettiva capacità di mettersi lì e spezzare la parola con altri, con queste persone, non sa come prenderle, eccetera. Però si confronta, c'è un'altra suora con lei e dice: senti, ma caspita, siamo nate in carcere, cioè magari hai una richiesta del genere, non puoi dire no a una roba del genere, no? Quindi lei torna la settimana dopo, e lui lo sapeva che sarebbe, cioè il suo giorno, no? Sarebbe stato quello, torna, la vede e dice: tra l'altro appena l'ho visto, ho visto che si era vestito tutto come, no? Tutto elegante, tutto bene, tutto, perché doveva incontrare lei, no? E allora lei lo incontra e gli dice: sì, va bene, iniziamo, no? Così. E allora iniziano questa esperienza una volta alla settimana, il mercoledì, a trovarsi insieme e leggere il Vangelo. Dopo qualche mese, lui, che l'aveva trovata, la prende, no, da parte, le dice: Sassuora, le devo dire una cosa, no? E fa: durante quella settimana lì, mentre aspettavamo, perché lui poi con gli altri del suo, no, gruppo si... aspettavamo la sua risposta, ci siamo detti tra di noi che quello che lei ci avrebbe detto sarebbe stata la risposta alla nostra domanda. E la domanda che avevamo dentro era: se almeno a Dio importasse ancora qualcosa di noi. Se lei ci avesse detto no, noi avremmo capito che nemmeno a Dio importava più. Però lei ci ha detto sì. Allora, visitare i carcerati vuol dire andare verso gli intoccabili. Abbiamo parlato di abusi anche in questi giorni, no? Però attenzione, quando si parla anche nella Chiesa di tolleranza zero, cosa vuol dire? Non dobbiamo trasformare nemmeno i carnefici in intoccabili. Nessuno è intoccabile. Tutti hanno bisogno di sapere che c'è almeno qualcuno, che c'è ancora qualcuno a cui importa di loro. Quando mai ti abbiamo visto così? In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avrete fatto a me. La ripetizione di queste parole, no? Serve a farci entrare in testa queste situazioni e poi ad esplicitare alla fine questa situazione. Vedete, è una questione di umanità. C'è gente che sa fare questo senza aver mai sentito parlare del Vangelo, senza averlo mai letto, senza aver mai messo piede in chiesa. E c'è gente a messa tutti i giorni che non è capace. Il fatto è, come ha detto per fortuna Gesù, che tutte le volte in cui sappiamo avvicinarci a qualcuno, sappiamo vederlo, prendercene cura, nutrirlo, dissetarlo, fargli sentire che è importante, dirgli, no? Restituirgli il senso di quanto è prezioso. Tutte le volte che facciamo questo, che qualcuno fa questo, Gesù è implicato, che lo si sappia o no. Che lo si sappia o no. Questa è bellissima, questa è una furbata del Signore proprio. Quella di riuscire ad entrare in relazione con chiunque, con qualunque uomo o donna sulla terra, anche incognito. È bellissimo, come quando si è dato altri nomi, no? Avete presente, io sono la via, la verità, la vita. Boh, fatto. Così, se qualcuno magari non crede in Dio, ma cerca di stare nella verità delle cose, è a posto pure quello, è che Dio è furbo, no? Pur di trovarci, si è identificato coi piccoli, si è, no? E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna andranno esattamente dove hanno incominciato ad andare. Alcuni vicinissimo, altri lontani. Va bene. Io ho finito, basta.
Però il fatto che Gesù dice che l'avete fatto a me, un discepolo dovrebbe, cioè lo fa per motivi umani, perché è un fratello, perché ha bisogno. Ma dico, non è aggiunta un motivo anche ancora di più per dire, anche, è un appuntamento che mi dà il Signore, come me lo dà nella parola, nell'Eucaristia, e Dio sa perché. E l'ho fatto perché è un uomo, perché aveva bisogno, aveva fame, aveva bisogno di amore. Ma anche la consapevolezza che anche l'altro è stato il Signore. Non è in più questo.
No, forse bisogna capire la sfumatura, no? Nel senso, un conto è cogliere la presenza. Esatto, cioè un conto è riconoscere nell'altro la presenza di qualcosa di sacro, verrebbe da dire, no? Un po' come la terra sacra su cui Mosè si toglie i sandali perché è davanti al roveto. E quindi vuol dire sapere che l'altro, onorare l'altro come una presenza che non posso non vedere, non posso non riconoscere, no, eccetera. Ma avvicinarlo solo per il motivo che lì c'è il Signore, devo cercare di vedere Gesù in quella roba lì, secondo me strumentalizza l'altro. Come se l'altro non potesse già da solo, no? Ma perché non basta che c'ho fame, devi pure farti tutto il discorsino di Gesù, cioè. E certo.
Non dovevano saperlo, questo è bellissimo.
E certo, perché tu direi, se lo vedessimo, se lo vedessimo o non. Però vedete, se lo vedessimo saremmo anche schiacciati, eh? La manifestazione piena di Dio induce automaticamente l'adorazione. Sapete come quando le guardie nel Getsemani si fanno avanti, Gesù dice, sono chi cercate? Gesù dirà, sono io. Cioè di fronte al nome di Dio, io sono, che Gesù pronuncia, questi cadono a terra. Cioè di fronte alla manifestazione di Dio, Gesù che dice il nome di Dio, questi non possono far altro che saremmo...
San Giovanni nelle croci diceva, spero di aver mai visioni.
E no, certo, ti schiaccia, non... Invece è l'umanità, è basta l'umanità. Cioè l'umanità è già così preziosa, così sacra, così piena, che è piaciuta talmente tanto pure a Dio che ci sei incarnato, per dire, no? Basta l'umanità. Bonhoeffer, certo. Voilà. Grazie a voi. Grazie.